compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri.
Che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Sì,
e allora, buona serata a tutti e tutte, sono le 21.03
minuti. Dopo aver ascoltato appunto la nostra sigla iniziale per i morti di Reggio Emilia, che abbiamo appunto sempre come titolo d'entrata, perché chiaramente vogliamo ricordare quanti coloro che non vogliono assolutamente cedere al ricatto del padronato e tantomeno all'offensiva fascista. Noi siamo qua a raccontare, io e Kinka, che ogni tanto arriviamo a qualche altro conduttore, facciamo, esatto, anche a tre qualche volta. Vogliamo raccontare, continuare a raccontare la storia di quei ragazzi che dopo l'8 settembre del 43 salirono in montagna, anzi anche prima dell'8 settembre, perché hanno pagato la vita, sappiamo, col confino, con le uccisioni da parte di sicari fascisti, come fu in Francia per i fratelli Nello e Carlo Rosselli, per esempio. Noi narriamo la storia di questi ragazzi, anche perché penso che potremmo anche intraprendere un giorno la lettura di qualche altro gruppo resistente europeo. È giusto dare voce anche a quelli che furono partigiani sia in Francia che in Bulgaria, Belgio, Danimarca, ovunque, cioè, c'era l'occupazione,
Jugoslavia,
esatto, Jugoslavia, ovunque c'era occupazione nazifascista, ci furono dei ragazzi, delle donne, un popolo che si eresse contro la dittatura. Anche perché volevano ristabilire un ordine sociale dove non ci fossero più degli sfruttati, quindi la loro parola d'ordine era anche combattere contro gli sfruttatori, quelli che sfruttavano il popolo per arricchire le loro tasche sulla pelle della povera gente.
Certo, non era solo una guerra, una lotta per liberarsi da un invasore, come si diceva appunto all'epoca nazifascista, ma era proprio per cambiare il modello di società. E quindi c'era chi lottava, chi ha lottato, ha dato la vita, ha dato il proprio sangue per riuscire a fare anche la rivoluzione partendo dalla lotta di liberazione.
Esatto, come abbiamo visto l'esempio jugoslavo, che da solo si liberò perché i jugoslavi avevano già scacciato i tedeschi ancora prima dell'arrivo dell'Armata Rossa. Iniziarono le varie lotte di liberazione nei vari paesi satelliti, perché comunque sappiamo che per esempio in Ungheria, dove c'era il contrammiraglio Horst del genere, Horthy, che era un filo fascista, filo nazista, comunque anche lì il popolo insorse contro anche lo stesso governo fantoccio che i tedeschi instauravano, come fu per esempio in Norvegia per Quisling, perché anche là sappiamo che la Norvegia si trovò sotto occupazione e quindi anche là iniziò la lotta partigiana, leggermente, anzi diciamo 3 anni prima da noi, perché la Norvegia venne occupata nel 40 con un colpo di mano grazie appunto a dei filonazisti che permisero l'entrata di soppiatto di truppe aviotrasportate tedesche, anche perché erano paesi che comunque non avevano grosse tradizioni militari, tra l'altro, quindi non erano paesi guerrafondai come per esempio lo è stata la Germania, come lo è stata l'Italia, anche perché comunque ben sappiamo che la resistenza contro lo Stato fascista iniziò sia in Spagna, ma prima ancora in Libia. Dopo la guerra italo-turca del 1911 iniziarono le prime battaglie di questi popoli del deserto che combatterono contro l'invasore, anche perché ci troviamo con personaggi che appunto dopo li ritroveremo anche dopo l'8 settembre, per esempio citiamo il famoso maresciallo Graziani, Rodolfo Graziani, che fu comandante delle truppe armate dell'RSI.
Certo, infatti poi molti personaggi che prima erano gerarchi fascisti sono stati reintegrati all'interno di quello che era, di quello che è diventato il nuovo Stato italiano.
Esatto, anche perché a breve, come dicevi tu prima nel backstage, rammentiamo che ieri appunto era il 101esimo anniversario dell'entrata, certo, in guerra dell'Italia. Abbiamo visto che l'esercito italiano maggio, appunto, scorazza per le piazze a fare giocare la guerra ai bambini.
Esatto, appunto in questi giorni, per chi se lo fosse perso, in Prato della Valle c'è questo scenario abbastanza macabro e raccapricciante, con la presenza di vari stand dell'esercito italiano, con tanto di elicotteri, carri armati, lanciamissili e qualsiasi tipo di tecnologia per esportare la morte, e che sono esposti in bella vista in Prato della Valle, e insomma sono i militari attorno che fanno giocare i bambini con questi lanciagranate o missili o elicotteri e quant'altro.
Esatto, mentre torniamo a noi, che la volta scorsa avevamo iniziato a leggere la storia della resistenza veronese, la storia della divisione Avesani, questi ragazzi che composero questa banda che operò nel Monte Baldo, nella pedemontana soprattutto, perché ci narrava le condizioni difficili di dover tenere comunque un monte come il Baldo, che si trova, come dicevi tu, di fronte a un lago da una parte e con tutte le vie accesso obbligatorie molto facilmente controllabili dalle truppe nazifasciste. Loro cercarono appunto di evitare quello che dopo che successe nel settembre del 44 sul, purtroppo sul Grappa, quando gli partigiani appunto cercarono di ingaggiare battaglia su un monte che non aveva scampo, e difatti si parlò proprio di massacro del Monte Grappa, con la macabra esibizione di 31 impiccati in quello che oggi è Viale dei Martiri.
Grappa, sì.
Esatto. Quindi invece qua si appunto si vide che si accorse appunto di queste cose, e noi difatti eravamo iniziati ad arrivare a si inizia la guerriglia. Contemporaneamente all'azione politica e organizzativa cominciamo a muoverci sul terreno militare compiendo qualche colpo di mano, e questo più per misurare la reazione della popolazione che quella del nemico, già sperimentata in tante altre zone e circostanze. La risposta fu positiva. Capimmo subito che nella lotta contro i tedeschi fascisti che avremmo dovuto sviluppare nel veronese non saremmo stati soli. In queste prime azioni, come in tutte quelle che seguirono, impiegammo il minimo numero di garibaldini possibile, scegliendoli fra i più preparati al tipo di operazione che si doveva effettuare, alla fine di ridurre il minimo il nostro rischio. Le azioni si basavano sulla sorpresa e sulla rapidità, scomparendo rapidamente non appena raggiunto l'obiettivo, prima cioè che il nemico riuscisse a organizzare quella reazione che poteva mettere in pericolo i garibaldini, tattica che risultò a noi sempre vincente perché ci permetteva di raggiungere il massimo di risultati al minimo, riducendo al minimo le nostre perdite. Nella scelta degli obiettivi da colpire ci preoccupavamo che nei limiti del possibile fossero lontani dai centri abitati, per non fornire ai nazifascisti pretesti di rappresaglie feroci e indiscriminate contro le popolazioni locali. Non sempre però riuscimmo a evitare che le persone alle contrade venissero direttamente coinvolte nell'azione. E furono allora veramente momenti veramente terribili, non solo per quelle famiglie che dovettero assistere impotenti alla distruzione delle loro case e di ogni loro avere, all'uccisione e alla deportazione di persone care, ma anche per coloro che erano riusciti a fuggire, per noi stessi, perché poteva accadere ed era comprensibile che tra gli ostaggi catturati e sottoposti a torture qualcuno finisse per cedere, per trasformarsi da nostro collaboratore in delatore, costringendo così altra gente a voltarci le spalle per viltà o per paura, mettendo in crisi il movimento partigiano nella zona. Iniziava allora un paziente lavoro di ricucitura e di persuasione che tra mille difficoltà dovevamo compiere per riacquistare il credito indispensabile per sopravvivere e per continuare le operazioni. Nei brevi periodi di relativa calma, quando era passata la buriana, potevamo riprendere i contatti con la popolazione con minore preoccupazione e perfino pensare su quanto era accaduto e ancora poteva accadere. Sentire il Bonetti, un vecchio contadino della contrada Villanova, il quale nel corso di estrellamento i nazifascisti avevano incendiato la casa per togliere il figlio ancora ragazzo, dirci con tranquilla rassegnazione, quasi ironizzando sulla cattiva sorte, che finita la guerra avrebbe ricostruito la sua casa più bella di quella che aveva, e vedere le due sue figlie continuare ad assistere le nostre pattuglie tutte le volte che transitavano dalla contrada come nulla fosse mai accaduto, ci faceva capire quanto profonda fosse in quella famiglia la consapevolezza che noi e noi con loro stavamo combattendo per una causa giusta e per quella causa si poteva sopportare di perdere la casa e i propri cari. Consideravamo Bonetti e tanti altri gente semplice e modesta che dimostrò coraggio e spirito di sacrificio. I nostri collaboratori in realtà furono anch'essi di partigiani, non erano solo i territoriali della lotta armata, perché rischiarono quanto noi. La famiglia di Marchesini, contadini anch'essi, ospitarono nelle loro case in mezzo ai campi, in quel di Calmasino, una missione militare alleata dotata di radio ricetrasmittenti in continua funzione e contemporaneamente fungeva da base alla nostra formazione. Il vecchio Marchesini, vecchio per modo di dire, perché allora non aveva nemmeno 50 anni, dirigeva tutto quel traffico di gente che andava e veniva, assicurando il servizio di vigilanza direttamente e attraverso i suoi figli giovanissimi con una semplicità strabiliante, mentre sua moglie, una buona e cara donna piena di paura, era pur sempre pronta ad accoglierci, trepidante e a volte terrorizzata per quello che temeva avrebbe fatto i nazifascisti della sua famiglia se avessero scoperto che collaboravano con i partigiani. Miro, mi diceva, mi farete morire di crepacuore. E io risponderle scherzando che la sua era una famiglia fortunata perché non ne sarebbe successo mai nulla di male, bastavano queste poche parole per tranquillizzarla, per ridarle coraggio e farla tornare a sorridere. Io allora l'abbracciavo contento e lei mi stringeva a sé. Non so se lo facesse per chiedermi protezione piuttosto che proteggermi lei stessa, perché mi voleva proprio bene come un figlio. E si sa che le mamme non chiedono mai ai propri figli di essere protette, ma soltanto di poterli proteggere. Oggi i tre figli di mamma Marchesini si sono sposati e ognuno vive con la sua famiglia. Il marito è venuto a mancare da poco, lei abita in due stanze accanto a uno dei figli, dentro di sé è una donna profondamente sola. Ogni tanto vado a salutarla. Alle pareti della cucina sono appese le fotografie del marito e dei figli, diplomi e medaglie, tutte cose che il vecchio Marchesini mostrava con orgoglio a quanti lo andavano a trovare. Una donna sulla soglia degli 85 anni, che un giorno fu l'anima di una grande e bella famiglia di onesti lavoratori e di veri patrioti, una di quelle mamme che durante la resistenza armata, in quel periodo denso di pericoli, di sofferenze e di paure, ci hanno aiutati spontaneamente, disinteressatamente, infondendoci col loro modo di fare semplice umano quel coraggio e quella forza che ci permisero di andare avanti e di combattere. Lo possiamo pur dire che senza queste donne la resistenza non avrebbe vinto la sua grande battaglia. Il contatto col CLNP di Roma, di Verona. Informato dal comando Garemi del nostro arrivo sul Baldo, il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale di Verona inviò nella zona verso la metà di agosto un suo rappresentante allo scopo di stabilire un contatto ufficiale con la nostra formazione. L'incontro avvenne nei pressi della contrada Villanova di San Zeno di Montagna, in un clima guardingo, giacché nessuno di noi conosceva Redi, abbiamo anche il nostro Redi, Renato Tisato, e nemmeno eravamo stati informati dettagliatamente sul suo arrivo. Superata la nostra iniziale diffidenza, esaminammo insieme a Redi con serenità e franchezza la situazione dal punto di vista politico-militare. Naturalmente le questioni sulle quali ci soffermammo maggiormente furono quelle che riguardavano più da vicino la nostra formazione. Anzitutto confermammo il riconoscimento da parte nostra del CLN di Verona quale legittimo rappresentante del governo italiano costituitosi nell'Italia liberata. Analogamente il CLN, tramite il suo rappresentante Redi, dava il suo riconoscimento ufficiale alla nostra formazione quale unità combattente dell'esercito di liberazione. Parlammo poi degli aiuti che CLNP ci avrebbe fornito e della necessità che si costituissero attorno al Baldo altri CLN, quali organismi unitari capaci di svolgere una efficace azione di mobilitazione tra la popolazione e a sostegno della nostra formazione della lotta e liberazione. Infine fummo concordi sulla necessità di estendere la nostra influenza militare sulla fascia pedemontana del medio e basso lago, collegandoci con altri gruppi di resistenti sparsi nella zona del Garda e in quella morenica. E questo per due esigenze fondamentali: creare maggiore spazio ai garibaldini dislocati sul ballo per i loro eventuali spostamenti verso sud, e stabilire inoltre un valido coordinamento tra le diverse forze operanti nella zona, secondo una strategia comune che mirasse a eliminare il più possibile il pericolo che l'attività di un reparto potesse danneggiare la condotta operativa dell'altro. Questa linea, valida generalmente in tutte le stazioni analoghe, lo era particolarmente nella zona in cui operavamo i nostri reparti, giacché a poca distanza aveva sede il governo e i vari ministeri della Repubblica Sociale Italiana e i comandi di Kesselring, di Roma e dello stesso Bussolini, con la stabile presenza di un efficientissimo reparto di polizia nazista e fascista coadiuvato da forti contingenti di truppe tedesche o repubblichine. Prima di lasciarci, Reddy ci consegnò a nome del CLNP 10.000 lire. Questo ci fece particolarmente piacere perché si trattava di un concreto aiuto che veniva incontro alle nostre crescenti esigenze di assicurare il ritagliamento della formazione. Collegamento fra l'Avesani, partigiani della zona morenica. Alla visita di Reddy fece seguito quasi subito quella di Maurizio Giovanni Mani, che in quel periodo era responsabile militare del CLNP per la zona del lago e nello stesso tempo un qualificato esponente del Partito Comunista Italiano. Con lui riprendemmo il discorso iniziato con Reddy sulla necessità di potenziare l'esistenza armata nella parte nord-ovest della nostra provincia, stabilendo immediatamente il collegamento e un legame operativo tra le forze garibaldine del Baldo e quelle della zona morenica. Su questa comune esigenza fu facile intenderci, giacché Maurizio era un combattente in possesso di una buona esperienza militare e politica, un partigiano della franca comunicativa che parlava il nostro stesso linguaggio e soprattutto che non aveva mire personali. A seguito dell'incontro furono subito trasferiti nella zona morenica al Baldo una decina di partigiani già ben preparati al comando di Bruto, Luigi Signori, uno dei capi partigiani della zona del Basso Lago che per sue dote militari umane diventerà poi comandante di brigata. Lo spostamento di questo gruppo avvenne per due ragioni principali: sottrarlo al pericolo di essere catturato in quanto già largamente individuato nel corso delle azioni compiute, e dar modo agli uomini di conoscere meglio la formazione della quale sarebbero entrati a far parte, stabilendo un utile scambio di esperienze con i partigiani della montagna, circa la tattica da adottare nelle diverse situazioni ambientali. Grazie al collegamento stabilito con Maurizio arrivarono in breve tempo sul Baldo, provenienti sempre dalla zona bassa, altri elementi. Erano giovani che non avevano risposto alla chiamata delle armi dei bandi nazifascisti e che erano stati avvicinati dai compagni appartenenti al PC e adesso legati. Tra i maggiori esponenti di questo partito, che fin dall'8 settembre del 43 aveva dato vita al movimento armato promuovendo azioni contro le truppe tedesche e fasciste, le loro caserme, i loro depositi, emergevano, oltre a Maurizio e Bruto, Alba, Albino Cavalli, Bertino Gino Bortolotti ed altri. Essi continueranno a assolvere la loro importante funzione anche quando scoperti dalla polizia nazifascista saranno costretti a spostarsi in altre zone non meno pericolose ma dove non erano conosciuti, lasciando ad altri la prosecuzione del lavoro di potenziamento del movimento partigiano dal Mincio al Baldo. Continuarono così ad arrivare dalla pianura preziosi aiuti in armi, viveri e equipaggiamento. Giunsero anche nuovi partigiani, costretti ad abbandonare le loro basi perché individuati dai servizi di sicurezza nemici e ricercati. Con loro salirono in montagna alcuni soldati sovietici che i nostri partigiani avevano aiutato a fuggire alla prigionia dei tedeschi. Arrivarono poi sul Baldo di loro iniziativa isolatamente, provenienti un po' tutta la provincia, altri giovani ancora i quali fecero seguito ai soldati nella città straniera, che erano riusciti a fuggire alla prigionia, e persino qualche soldato tedesco che evidentemente ne aveva abbastanza la verma che passava dalla nostra parte. A questo punto la situazione andò facendosi complessa, dall'esigenza di provvedere a una formazione contenuta entro certi limiti, si era arrivati in poco tempo a un numero di effettivi veramente preoccupante. Io direi di dedicare una canzone a questi ragazzi, che abbiamo sentito anche tra l'altro che addirittura dei tedeschi abbandonavano il loro reparto per unirsi alla lotta partigiana.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. se non li conoscete è norma elementare. Guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000, è chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. Se non li conoscete guardategli un po' addosso, l'organica allergia che c'hanno per il rosso. Non gli riesce di vedere senza scatti di furore, fazzoletti né bandiere che sian di questo colore. Forse tu li paragoni a dei tori alle corride, ma son privi di coglioni e il confronto non coincide. Si è saputo da un'inchiesta che li tengono nella testa. Ora li riconoscete come se li aveste visti, solamente dei fascisti sembran tori ma son buoi. Se non li conoscete guardate quanto vale quel loro movimento che chiamano sociale. Movimento di milioni, ma milioni di denari, dalle tasche dei padroni alle tasche dei sicari. Già eran chiare ad Arcinazzo le sue vere attribuzioni, movimento ma del cazzo come le masturbazioni, fatte a tecnica manuale con la destra nazionale. Li riconoscete adesso che sapete chi li acquista, solamente chi è fascista sa far bene da lacche. Se non li conoscete guardate il capobanda, è un boia, un assassino colui che li comanda. Sull'orbace sei indossato la camicia e la cravatta, perché resti mascherato tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore e ogni volta lo sbandiera, che si sente un po' l'odore della sua camicia nera. Punta a far l'uomo da bene fino a quando gli conviene. Ora lo riconoscete, almirante sempre quello, con il mitra e il manganello ben nascosti nel gilet. Se non li conoscete pensate alla lontana, ai fatti di Milano e di Piazza Fontana. Una volta andavan solo con due bombe in bocca un fiore, mentre adesso col tritolo fan la fiamma tricolore. E ora rieccoli da capo contro la democrazia, come un dì con la Gestapo, ora invece con la CIA, concimati dalle feci di quei colonnelli greci. Ora li riconoscete, sti fascisti steccarogne, se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù. Se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù.
E allora 21:23 minuti, ritorniamo in diretta con questa nuova puntata di Memoria Resistente e siamo sempre con la lettura di questa testimonianza del comandante Miro della brigata Avesani, ricordiamo distaccamento della precedente brigata Garemi, fu appunto la scelta di inviare questo distaccamento, questa divisione come sono partiti all'inizio sul Monte Baldo, che
è esatto.
Una zona molto particolare, come,
è importante, come dicevi.
Esatto, cruciale, come viene, come lo stesso Miro ce ne parla all'inizio del libro, proprio perché la zona del Monte Baldo è inserita direttamente all'interno, nel cuore, diciamo così, della Repubblica Sociale Italiana, perché è laterale al lago di Garda, quindi ha sia la via Gardesana, che è la via di, una delle vie di fuga che i tedeschi avevano per tornarsene in Germania, perché da lì poi si risale il lago, si va verso la Svizzera e, o verso l'Austria, e poi dall'altra parte c'è la Val dell'Adige, anche lì una via di fuga per i tedeschi. Ecco, quindi la scelta della Brigata, sì, Garelmi di
esatto, infatti,
in questa zona la divisione Vesani, sia infatti, per la vicinanza di queste vie, sia tra l'altro perché Montebaldo è vicino a Verona, che era il centro
nevralgico
proprio del, della capacità militare e politica dei nazifascisti.
Difatti, come dici ben tu, erano proprio, difatti, gli scontri furono accaniti ben dopo il 25 aprile, perché comunque i tedeschi avevano assolutamente bisogno di tenere via la via libera di quelle arterie vitali per riuscire a rientrare in Germania, anche se ben sappiamo che ormai gli alleati avevano già oltrepassato l'Oder, il Reno, tutti i fiumi principali della Germania erano stati oltrepassati, però comunque loro cercavano assolutamente di cercare di rientrare in Germania, anche perché non volevano farsi catturare dai sovietici, perché sappiamo bene che l'Unione Sovietica aveva qualche conticino da regolare con le truppe, certo, naziste, comprese quelle fasciste, e quindi tenevano particolarmente a cercare di rientrare in Germania nelle zone occupate in quel momento dagli angloamericani, perché l'avanzata sovietica arrivava dall'Austria, quindi loro dovevano cercare assolutamente di scappare prima che essi penetrassero in territorio tedesco o avvicinarsi ad esso, perché altrimenti le cose per loro sarebbero cambiate, ma di brutto anche. Quindi cercavano di buttarsi sul Trentino, perché la brigata Garemi, come la Vesani, operavano nell'Alto Vicentino e nell'Alto Veronese, come in questo caso, e cercavano appunto di fare ritardare il più possibile, anche perché sappiamo i tedeschi come erano fatti, avrebbero tentato di sicuro un'ultima resistenza, come fecero in quel di Berlino, che lottarono fino all'ultima casa, fino all'ultima strada, prima di cedere definitivamente le armi. Quindi ritorniamo al nostro distaccamento della Vesani. Il distaccamento era diventato battaglione, da come l'organizzazione interna della formazione. Esso si articolava in pattuglie composte al massimo di 11 garibaldini e adeguatamente distanziate l'una dall'altra, così che in caso di forte attacco nemico il minor numero di unità potesse essere esposto all'azione dell'avversario, ma anche in modo da poter intervenire rapidamente qualora la situazione l'avesse richiesto. La giusta dislocazione delle pattuglie era sempre suggerita alle caratteristiche ambientali, affinché in ogni movimento di ritirata, di occultamento e di soccorso e di contrattacco potesse svolgersi anche tra le maglie del nemico e comunque sul terreno non più favorevole. Il collegamento fra le varie pattuglie, fra queste il comando e la formazione, veniva mantenuto da staffette, prevalentemente donne, scelte fra le nostre partigiane che meglio conoscevano il terreno e l'ambiente. Compagne veramente straordinarie per il coraggio e lo spirito di sacrificio e l'acume che seppero dimostrare quando, per portare i messaggi, dovevano percorrere lunghe distanze su terreni pericolosi, qualche volta in mezzo a tormente di neve, o passare tra le maglie del nemico senza essere viste. E ancora quando, nelle mie frequenti visite alle pattuglie e distaccamenti giocati sul Baldo, nella zona morenica, nella Val Policella e sui monti della Nessinia, mi facevano da battistrada per controllare che davanti a me vi fosse via libera, così non cadere in imboscata. Fu ammirevole il lavoro che seppero svolgere queste partigiane. La loro vita all'interno della formazione non differiva in nulla da quella degli altri garibaldini. Con gli uomini avevano rapporti di reciproco rispetto, né si posero problemi sul piano sessuale, perché eravamo tutti coscienti che nelle condizioni di rischio in cui ci trovavamo c'era poco da distrarsi e si doveva fare ogni sforzo per evitare di stabilire rapporti che avrebbero potuto determinare situazioni difficili da controllare. Io stesso, che avevo in montagna la moglie e la bambina di appena un anno, non stavo mai con loro, ma mi limitavo a vederli in tanto quando passavo a visitare il reparto in cui si trovavano. E questo senza drammatizzare, convinti che, come eravamo io e mia moglie, che era giusto fare così per dimostrare concretamente agli altri garibaldini che la vita in formazione doveva essere uguale per tutti. Il che non impedì a qualche altro partigiano o partigiana di incontrare il proprio partner, di manifestarsi la reciproca simpatia, di farsi delle promesse, di stabilizzare un rapporto di affetto che dopo la liberazione si concretizzò nel matrimonio, una cosa normale che avveniva nella maniera più discreta, proprio come usano fare due persone che si vogliono bene. Alla direzione di ogni pattuglia dovevano esserci un comandante militare e un commissario politico. Quest'ultimo, oltre ad affiancare il comandante per la parte militare, era responsabile dell'andamento dei rapporti all'interno della formazione nei confronti della popolazione. Questo in linea teorica. In pratica, solo in qualche pattuglia era possibile svolgere un buon lavoro di formazione umana e politica, purché non avevamo molti uomini preparati a quei compiti. vi supplivamo io e qualche altro componente il comando. Nel corso delle frequenti visite e le prolungate soste che facevamo presso le pattuglie e anche attraverso la lettura e il commento collettivi della stampa che il CLNP, partiti antifascisti, ci facevano giungere mediante i corrieri. Il CLN e i partiti, nell'attività della stampa ma anche nell'aiuto materiale, grande impegno dimostrarono il PC, il CLNP, molto meno il PC e il Partito Socialista Italiano e il Partito Azione, assenti o i quasi restanti partiti democristiano liberale. Per questo un maggiore impegno del PC a un certo punto vi fu chi volle ravvisarsi un'interferenza nei confronti dell'Avesani, interferenza che avrebbe contrastato con il carattere apartitico della nostra formazione, preoccupazione priva di fondamento, già che il PC non ha mai preteso di condizionare la nostra condotta politica militare a quelli che potevano essere i suoi particolari interessi di partito. I temi su cui batteva attraverso la stampa erano quelli centrali del CLN, unità delle forze antifasciste, lotta al nemico fino alla liberazione del paese. Del resto non è che esistessero contatti diretti o permanenti fra il comando dell'Avesani o me personalmente e i dirigenti provinciali del PC, come non c'erano collegamenti con esponenti di altri partiti. Quanto al CLNP, l'unico contatto diretto personale l'avevamo soltanto all'inizio del 45, e questo sia chiaro, non perché noi gli rifiutassimo i contatti, che anzi ritenevamo utili e necessari, ma semplicemente perché molto probabilmente c'era da parte degli stessi dirigenti di partito una sottovalutazione del problema, oltre a un'evidenza carenza organizzativa dovuta essenzialmente alle particolari condizioni di difficoltà in cui si era costretti a operare, ragion per cui pochi collegamenti sono avuti sempre attraverso i corrieri. Più facili i contatti fra i comandi di pattuglia e di distaccamento, gli esponenti locali del PC e di altri partiti, quando questi realmente esistevano. Anche questi contatti era bene averli e svilupparli, perché servivano a potenziare gli aiuti alla nostra formazione da parte delle forze politiche. Ma quello che da qualche oppositore allora non capiva era che proprio la libertà di propaganda, ugualmente garantiva a tutti i partiti antifascisti, conferiva alla nostra formazione quel carattere democratico, era nello spirito del CLN. Del resto non sarebbe stato giusto nemmeno conveniente per noi limitare al PC la libertà di fare propaganda, di aiutarci e di inviarci denaro, solo perché gli altri partiti non erano in grado di fare altrettanto. Non era certo colpa dell'Avesani, nemmeno del PC, se le altre forze politiche non riuscivano a essere altrettanto presenti. Il punto casomai era di vigilare affinché il materiale propagandistico che ci arrivava dalle varie componenti politiche non rischiasse di provocare fra i garibaldini contrasti e divisioni, ma al contrario servisse a rafforzare la loro unione ed accrescere lo spirito dei nostri combattenti, dando loro maggiore consapevolezza della propria funzione. E questo fu garantito in quanto tutto il materiale di propaganda che ci veniva recapitato, prima di essere distribuito ai garibaldini e fra la popolazione, passava all'esame del comando della formazione. Misura necessaria intesa a salvaguardare l'integrità di reparti ed eventuali provocazioni esterne e al tempo stesso ad assicurare il carattere politico ma apartitico che era nella natura dell'Avesani, come di ogni altra formazione garibaldina. La missione militare RAI. Verso la fine dell'agosto 44, l'estendersi del movimento armato di liberazione, il suo rafforzamento sul piano militare e il suo prestigio sempre maggiore acquistato fra la popolazione preoccupavano soltanto i tedeschi fascisti, ma anche gli ambienti militari e politici di qua e di là del fronte, che vedevano nel nostro modo di operare il maturare di condizioni per l'emergere di una nuova classe dirigente capace domani di rinnovare profondamente l'Italia. Questa preoccupazione, unita a quella sincera di contribuire in qualche modo alla cacciata dei tedeschi, indusse tali forze a entrare nella resistenza con legazioni proprie, la propria linea e modo di combattere, spesso in contrapposizione con quelle delle brigate partigiane e specie garibaldine. L'obiettivo era abbastanza chiaro: far sì che nella resistenza non potessero affermarsi le forze della sinistra, in particolare modo quelle del Partito Comunista, e riuscire nello stesso tempo a ingabbiare altre forze più deboli, orientandole verso una forma di lotta non troppo avanzata e comunque tale da non disturbare i sonni di quell'antifascismo moderato e conservatore che intanto se ne stava in posizione di attesa, nonché dello stesso comando galloamericano. Una di quelle organizzazioni resistenziali fu la missione militare RIE. Pare che fosse sbarcata tra la fine di novembre e i primi dicembre del 43 alle fosse del Po, un sommergibile italiano proveniente dall'Italia liberata. Ne facevano parte il tenente Carlo Perucci in veste di capo missione e due suoi collaboratori inviati al di qua delle linee tedesche dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano con il compito di raccogliere informazioni sui movimenti delle forze tedesche e fasciste e di trasmettere al comando le truppe alleate a mezzo delle apparecchiature ritrasmittenti di cui erano stati dotati. Inoltre la missione RIE aveva l'incarico di fornire dati sugli obiettivi militari da colpire con gli aerei, di coordinare gli aiuti alle forze partigiane dislocate sulle montagne e nelle valli e forse di effettuare qualche sabotaggio frutto più che altro di iniziative personali. Come ha scritto il generale Silvio D'Amico, che non era certo un elemento di secondo piano della RIE, in un libro di recente pubblicazione, volutamente vennero escluse attentati alle persone perché non avrebbero avuto alcuna influenza sulle operazioni militari, mentre sarebbero stati causa di dolorose rappresaglie contro la popolazione civile. Nessuna azione quindi contro soldati tedeschi e fascisti, un modo ben strano di fare la guerra. La regione presa Cisa, per il quale il Rie fu destinato a svolgere le sue attività proprio nella provincia di Perona, va ricercata forse dal fatto che lo stesso Perucci era veronese, quindi conoscitore dell'ambiente, con parecchi legami personali e nell'organizzazione cattolica, dato che prima della guerra era stato uno degli esponenti più qualificati dell'azione cattolica. Fu quindi relativamente facile a lui e ai suoi collaboratori trovare solidi appoggi in diverse canoniche, nelle quali furono create vere e proprie basi informative. Della consistenza della Rie non è facile parlare, data la sua particolare funzione, che la rese sempre indecifrabile. Una cosa si può fare senz'altro dire, che ciò, cioè essa non si limitò a svolgere un'attività informativa, ma più volte la si trovò in zone dove operavano altre formazioni partigiane, specie là dove vedeva la possibilità di affermarsi in posizione dominante con i suoi incaricati in veste di guastatori o per gettare un salvagente, a seconda di come si presentava la situazione. È il caso, ad esempio, dell'allora già squalificato Marozzin, salvato dallo stesso Perucci quando stava per colare a picco sotto il peso delle sue malefatte e di una grave condanna da parte del CLN provinciale di Vicenza. L'intervento del Perucci non servì che a prolungare l'agonia della Pasubio e a consentirle di perseverare in una condotta politica e militare che portò allo sfacelo dell'intera formazione. Un altro esempio ebbe protagonista quel tale Fiorello, anche lui ex ufficiale dell'esercito, capitato sul ballo verso la fine estate 44, con la pretesa di usurre il comando della Avesani, costui che faceva il pendolare dal forte Naole, dove aveva installato uno sparuto gruppo di suoi fedeli ed altre località abitate del Baldo, arrivò al colmo della sfrontatezza quando ci fece sapere che come rappresentante della missione militare Rie aveva il mandato di assorbire la nostra formazione e che qualora noi ci fossimo rifiutati saremmo stati disarmati e rispediti nel Vicentino. L'intimazione fu anche accompagnata da un'azione denigratoria intesa a far passare noi garibaldini come degli anarchici fuori legge, disdegnatori di bottino, dei comunisti che operavano per parare la conquista violenta al potere e la liberazione avvenuta. Evidentemente il Fiorello mirava a mettere in crisi la nostra formazione, a sostituirne i quadri dirigenti e staccare l'Avesani dal gruppo Garemi per farla diventare una formazione di comodo. Ci trovavamo di fronte a una provocazione vera e propria, ci vuole tutta la nostra pazienza e un isolato senso politico delle cose per resistere alla tentazione di impartire a quel novello Napoleone la lezione che avrebbe meritato. Ci limitammo invece a fargli capire che sarebbe stato nel suo interesse scomparire al più presto dalla circolazione, cosa che egli non tardò a fare, lasciando per strada anche la superbia con la quale aveva fatto la sua comparsa sul Baldo. La campagna di calunnie e di provocazioni contro la nostra formazione però non cessò affatto. Eravamo appena usciti da un rastrellamento nella zona di Prabestiema, fortunatamente senza gravi conseguenze né per i garibaldini né per la popolazione civile, quando comparve nei pressi della contrada Villanova un certo colonnello Ricca, alto, magro, calzoni sfilacciati, scortato due persone. Come era naturale, i nostri garibaldini, che per primi lo intercettarono, lo ricevettero con diffidenza e gli chiese subito il comandante e lo accompagnarono da me. Disse che era venuto per assumere il comando della nostra formazione, ma che bisogno c'era, ci domandammo subito, di un alto ufficiale per comandare l'Avesani? La situazione diventava tragicomica. Cosa dovevamo fare di quel colonnello? Chi era? Da chi era mandato? Era un rappresentante, ci disse, della missione militare Rie. Ancora lei, Ricca, uomo non certo privo di spirito e di coraggio, mi chiese quale grado io avessi ricoperto nell'esercito. Gli risposi che ero operaio d'origine, avevo rivestito solo l'uniforme di soldato semplice. Allora ribattai deciso Ricca, poiché io sono colonnello, spetta me il comando. La cosa si fece seria. Ricca, che non disponeva che di due accompagnatori, fu invitato ad andarsene, riservandoci di dargli una risposta in seguito. Chiedemmo subito istruzione ai nostri comandi superiori per sapere come dovevamo accoglierlo nel caso si fosse ripresentato. La risposta che ci giunse fu chiara e precisa. Ricca e i suoi della Rie dovevano sgombrare immediatamente il campo e nel caso si fossero rifiutati di farlo, arrestarli, e se avessero posto resistenza a passarli per le armi. Quindi vediamo che il comando delle brigate Garemi e comunque distaccamento Avesani non dava certo per risoltire contro questi quattro borghesi revisionisti. Qualche giorno dopo Ricca ritornò al comando della Avesani. Facemmo subito leggere le disposizioni che avevamo ricevuto al comando militare regionale Veneto. Egli rimase impassibile, accolse le decisioni del comando superiore con serenità e si dichiarò a nostra completa disposizione. Lo lasciamo andare ed egli a sua volta ci ringraziò e ci salutò molto cordialmente. Così scomparve dal Baldo l'unico ufficiale superiore che del resto, come poi sapemmo, applicò altrove le sue sincere intenzioni di prodigarsi per la liberazione del paese. Altri esempi si potrebbero citare per dimostrare che i capi della Rie non sempre hanno operato per il rafforzamento della resistenza. Ora poco importa sapere fin dove fossero in buona fede. Quelli che contano sono i fatti e questi purtroppo dicono chiaramente che gli esponenti della Rie hanno spesso agito in funzione disgregante al momento armato di liberazione, anche se è vero che gran parte dei loro collaboratori non erano d'accordo e non potevano quindi appoggiare quella linea di condotta militare e politica. Episodio di Nale. Ai primi di settembre, una nostra pattuglia dislocata nei pressi del Buco della Volpe sotto San Zeno di Montagna capitò un fatto insolito. Mentre alcuni garibaldini erano intenti a ripulirsi accanto a un casolare abitato un nostro attivo collaboratore, Achille e Tronconi, improvvisamente sbucarono da un bosco e ci comparvero davanti un ragazzo e una ragazza. Si accorsero subito di essere battuti in gruppo di partigiani e tentarono di svignarsene, ma riuscimmo a bloccarli. Li interrogammo, il ragazzo aveva 18 anni e la ragazza 13, ed erano rispettivamente figlio e nipote di Neus Dinale, già prefetto fascista di Vicenza e in quel tempo in servizio a Gargagnano presso la segreteria di Mussolini. Stando così le cose, fummo costretti a tenerli. Se li avessimo lasciati liberi e avessero riferito quanto avevano visto, avrebbero potuto provocare gravissime rappresaglie, principalmente nei confronti della famiglia Tronconi. Ma che fare dei due ragazzi? Non avevamo prigioni dove rinchiudere nei carcerie e poterli vigilare. Nella mia veste di commissario politico ero responsabile non soltanto della loro vita, ma anche della loro presenza fra noi e delle gravi conseguenze che una loro eventuale fuga avrebbe potuto provocare alla formazione. Contrariamente al parere di alcuni garibaldini, decidemmo di correre il grosso rischio di trattenere i due giovani e li affidammo alla sorveglianza della nostra pattuglia, raccomandando la massima attenzione perché non fuggissero e il più assoluto riserbo affinché nessun altro all'infuori della stretta cerchia dei nostri più fidati collaboratori sapesse la loro presenza fra noi. Intanto i genitori, le loro conoscenze e le forze dell'ordine repubblichino avevano subito iniziato accanite ricerche, naturalmente senza alcun risultato, tanto che a un certo momento furono in molti a credere che i due fossero precipitati in fondo a un burrone. Per tutto il tempo che i ragazzi rimasero con noi, non restammo inattivi. Facemmo loro toccare con mano la realtà della vita che la gente era costretta a vivere sotto la duplice oppressione fascista tedesca. Parlammo con loro, spiegammo i veri scopi della lotta partigiana e come intendevamo raggiungerli. La nostra paziente opera di chiarimento e l'esempio stesso di Garibaldini non tardarono a dare buoni frutti. Dopo alcuni giorni il ragazzo cominciò a manifestare il desiderio di fare il partigiano. Allora ci parve giusto il momento di fare un tentativo per restituire i due ragazzi ai loro familiari, convinti che comunque fossero andate le cose, non ci avrebbero causato del male. La decisione la prendemmo insieme, ma volevo portarla a compimento io stesso, perché ritenevo di non dover esporre la vita di altri garibaldini in un'azione rischiosa e che aveva fortemente appoggiato più di ogni altro e contro il parere di molti. Erano circa le 13 quando, eludendo la vigilanza dei fascisti appostati intorno alla villa Torri del Benaco, abitata da Neus Dinale, balzai improvvisamente dentro la stanza dove gli stava seduto a tavola con la famiglia. Assicurati i presenti che non intendevo far loro del male, impose al Dinale di seguirmi. Mentre salivamo il monte, il Dinale non volle perdere l'occasione per convincermi che la nostra lotta partigiana era inutile e suicida, già che presto sarebbe stata pronta l'arma segreta con la quale i tedeschi avrebbero in breve tempo costretto alla resa gli eserciti angloamericani. Quell'arma segreta era un ritornello che continuamente risuonava negli ambienti del nemico e tra la gente, al solo scopo di sostenere il morale sempre più traballante dei soldati tedeschi e dei fascisti e di quanti seguivano in buona fede l'avventura nazifascista. Dopo circa mezz'ora di cammino arrivammo nel luogo dove avevamo portato i due ragazzi. L'incontro tra padre e figlio e nipote fu una cosa che mi rimase impressa nella mente. Dinale non riusciva a credere che i banditi, così ci chiamavano i nazifascisti, dopo averlo catturato dentro la sua casa, lo avessero lasciato tornare in famiglia incolume insieme ai suoi ragazzi senza chiedere di pagare un riscatto. Ma ancora più commovente, insieme di grande soddisfazione per noi, fu quando il giovane si rifiutò con energia e convinzione di seguire il padre, dichiarando di preferire la vita del partigiano a quella del repubblichino a cui lo avevano costretto la tradizione familiare e la falsa ideologia fascista. Non voleva più partecipare, come ha fatto nel Vicentino, ai rastrellamenti contro i partigiani, ora che aveva potuto conoscere come in realtà si erano, non banditi sanguinari quali erano stati descritti, ma persone umane consapevoli che combattevano e rischiavano la vita senza alcuna imposizione per una causa giusta. Fummo noi stessi a persuadere il ragazzo a seguire quella cuginetta e suo padre, convinti che sarebbe stato più utile a casa sua che fosse rimasto con noi. E in seguito l'episodio provocò reazioni negative da parte dei tedeschi e dei fascisti. Prima di andarsene il Dinale ci fece una promessa: qualora la guerra si fosse conclusa con la sconfitta dell'esercito tedesco dal fascista, ma gli non lo credeva, avrebbe sicuramente dimostrato la sua gratitudine a noi con tanta umanità. Disse ci eravamo comportati verso i suoi cari, consegnando nelle nostre mani qualche cosa di molto importante. Non giusto di che cosa si trattasse, né insistemmo per saperlo. Quella promessa al Dinale la mantenne all'indomani della liberazione, consegnando al comandante Gianni una notevole quantità di documenti di straordinaria importanza, tolti all'archivio segreto di Mussolini e che riguardavano in particolare la guerra d'Africa 35-36. Non ho mai saputo di preciso quale fine abbia fatto i documenti, chi lo volesse sapere potrebbe chiedere lo stesso Gianni. Una cosa comunque è certa, cioè che alcuni di quei documenti uscirono qualche tempo dopo sul Corriere della Sera, dovevano essere senz'altro di grande rilievo, se è vero come è vero, che al loro recupero si mossero personalità altolocate, persino pare Winston Churchill. La cattura e poi la liberazione dei due cugini non tardarono, come era prevedibile, a diventare dominio pubblico e a suscitare tra popolazione un'impressione favorevole. Con la restituzione dei ragazzi ai loro genitori, noi della Vesania avevamo dimostrato ancora una volta che la nostra lotta decisa e senza cedimenti non escludeva mai il recupero di giovani, a volte giovanissimi, coscientemente o incoscientemente si erano resi strumenti e allo stesso tempo vittime di una propaganda nefasta e vile.
Un grosso rastrellamento. Verso la metà di ottobre, a causa di una spia fascista, certo Emilio Venturi, che era riuscito a infiltrarsi in una nostra pattuglia fingendosi partigiano nella zona di San Zeno di Montagna e Brenzone, un secondo rastrellamento portò all'incendio di due nostre basi, all'arresto e alla tortura di un nostro attivo collaboratore. A questo secondo rastrellamento, che si potrebbe definire di assaggio e di preparazione, ne fece seguito, dopo una serie di attacchi minori, un terzo, il più grosso e distruttivo che i tedeschi abbiano condotto sul Baldo. Fu sferrato il 28 ottobre del 1944 e durò alcuni giorni, mettendo a ferro e fuoco intere contrade. Era evidente che vennero impegnate ingenti forze tedesche e fasciste dotate di un armamento di primo ordine. Il comando tedesco mirava a distruggere l'intera organizzazione partigiana del Baldo. Lo testimonia un eccezionale documento reperito negli archivi del comando nemico all'indomani della liberazione. Ordine di intervento per l'impresa Nikolaus, numero 1, nemico. Secondo voci di persone di fiducia, nella zona tra il lago di Garda e il Monte Baldo si trova un gruppo di banditi della forza di 200-250 uomini. Il gruppo è composto di dipendenti di diverse nazioni. Essi sono nella massima italiani, inoltre francesi, russi, slavi, ungheresi e disertori tedeschi. La banda è armata con alcune mitragliatrici leggeri, mitra e fucili. Non sono annunciate armi pesanti. I membri della banda vestono l'abito civile. Capo della banda è un ex tenente italiano di nome Gianni, che deve essere decorato di croce di guerra di seconda classe tedesca. Egli veste abito civile con parte di indumenti inglesi. Come altro comandante deve esserci un altro italiano di nome Miro, che ha l'incarico e che funge da commissario politico. Il gruppo di banditi non ha nella zona nessun punto fisso, ma cambia spesso sede. Posti di ritrovo riconosciuti dai banditi sono Villanova, Bosco dei Cervi, Casa Prada, Palazzina, il Bosco di Brenzone, circa 2,5 km a nord-est di Castelletto, le grotte e le caverne nelle vicinanze del lago offrono possibilità di fuga per i banditi. Numero 2. Incarico. Il settore di sicurezza ha l'incarico di trovarsi nel posto di intervento del gruppo di banditi e di annientarlo. Numero 3. Forze. Gendarmeria, paracadutisti, gruppo di intervento della Folk, polizia di sicurezza, GNR, brigate nere. Numero 4. Esecuzione. Per l'esecuzione dell'incarico vengono designati i gruppi di chiusura Ovest, Nord, Nord-Ovest, Sud-Est e i gruppi di combattimento Est e Ovest. Gruppo di chiusura Ovest, Forze. Unkartendruck, ABT. GNR, Brigate Nere, alle dipendenze del Kartendruck Abt. Incarico, chiusura della strada lungo il Garda da Pai fino ad Assenza, chiusura del traffico sul lago, controllo e perquisizione a Castelletto. Gruppo di chiusura Nord, Forze. Comando gruppo intervento della Luftwaffe in Italia. Incarico, chiusura della valle di Boazzo, valle delle Nogare, punto critico Malga Zovelle e Villa Perotti. Gruppo di chiusura nord-ovest, forze, Vergelog, Campanie. Incarico, chiusura del Colsanto 2074, boschetto di Colsanto 2062, Casa Albertini 1911. Gruppo di chiusura sud-est, forze, Gendarmeria Zug Verona. Incarico, chiusura della Punta Noale 1660, Bocca di Noale, Casa Albertini, perquisizione del forte della guerra mondiale in detta località. Norma fondamentale per il gruppo di chiusura, nella zona di intervento ed azione, nessuno fuori. Gruppo di combattimento Est, forze, due paracadutisti Granatwerfer, tre paracadutisti Granatwerfer. Incarico, zona d'azione lungo la strada che conduce da sud-ovest presso il punto 943 della strada di Prada, confini a destra, forte curva 2 km sud-est di Punta Noale, confini a sinistra 943, marcia da sud verso nord fino al raggiungimento della valle delle Nogare, confini a destra lungo i gruppi di chiusura sud-est e nord-est, confini a sinistra lungo la strada di Prada, gruppo di combattimento ovest, forze, primo Georg, secondo Georg, parte 4 Georgfeld, parte quinta Georgfeld, incarico, zona d'azione lungo la strada Prada Valle Sandalino, confini a destra, quota 943, congiungimento al gruppo di combattimento est, confini a sinistra, strada del Garda Marica da sud a nord, fino al raggiungimento delle valle delle Nogare, confini a destra lungo la strada di Prada, congiungimento al gruppo di combattimento est dalla parte sinistra lungo la strada del Garda. Numero 5. Ordine di marcia. Le forze resistenti nella provincia di Verona le forze resistenti nella provincia di Verona viaggeranno come segue: a un autocarro, Guardia Nazionale Repubblicana, Brigate Nere, speciali ordini a voce. B a mezzo ferrovia, parte delle Georgfeld 11-198, 2 e 3 paracadutisti, Gendarmeria Zug Verona, Comando della Polizia di Sicurezza Verona. Partenza alle ore 21 del 27-11-44 dalla stazione Caprino Verona via alla Platz Kommandantur. Le compagnie paracadutisti si troveranno in tempo utile alla fermata di Avesa per essere caricate. Comandante del trasporto, Tenente Schmidt. Le forze saranno trasportate fino a Caprino, da dove raggiungeranno i loro posti entro le 6. Inizio dell'azione, senz'altro ordine, alle ore 6.30. Numero 6. Riunione. Le forze si riuniranno o a mezzo segnale luminoso bianco-rosso o ad altro ordine alle 17. I gruppi di combattimento est e ovest, riuniti a Castelletto, saranno caricati su autocarri coi quali raggiungeranno la stazione di Garda, da dove ritorneranno a Verona a mezzo ferrovia. I gruppi di chiusura sud-est, riuniti a Caprino, da dove a mezzo ferrovia rientreranno a Verona. La GNR e la Brigata Nera, le dipendenze del gruppo di chiusura ovest, rientreranno nella zona di impiego a Verona in autocarro. Tutte le altre unità si riuniranno ai loro posti. Numero 7. Comunicazioni. Comunicazione al comandante durante l'azione, al posto di combattimento. I singoli gruppi di combattimento e di chiusura comunicheranno alla fine della giornata fino alle ore 20 alla stazione del Garda le notizie come da seguente esempio. A. Dove hanno avuto luogo i combattimenti. B. Composizione della banda suddivisa in nome della banda, nome del comandante, località, forza, armamento. C. Perdite del nemico suddivise in caduti sul campo, banditi, altre persone, prigionieri, raccolti per l'invio al lavoro in Germania, renitenti. D. Proprie perdite suddivise in morti, feriti, dispersi. Gli ufficiali devono essere annunciati nominativamente. È da osservare la suddivisione fra esercito e addetti alla polizia. E. Forze civili straniere. F. Posti di ritrovo di banditi distrutti. G. Bottino. H. Speciali risultati. I. Esperienze. Alla fine della giornata, assieme alle comunicazioni, dovrà essere restituito il materiale cartografico. Numero 8. Segnali di riconoscimento. Bianco o cappello agitato sopra la testa. Siamo qui. Due volte rosso. Abbiamo bisogno di aiuto. Rosso sparato verso una determinata direzione. Là è il nemico. Bianco-rosso. Azione terminata. Raccolta. Numero 9. Parola d'ordine. Tamara. Numero 10. Bottino. Il bottino raccolto di armi, accessori di armi, munizioni, esplosivi, bombe di rifornimento, paracadute, accessori vari, veicoli e altro deve essere consegnato alla fine della giornata assieme al rapportino delle azioni. Proibita l'appropriazione del bottino. Numero 11. Varie. L'azione deve essere condotta con ogni severità contro i banditi e contro i favoreggiatori. La popolazione civile che non ha rapporto con i banditi deve essere trattata senza severità. Atti inconsulti e soprusi devono essere impediti con ogni mezzo. Il materiale di cancelleria e corrispondenza dei banditi deve essere consegnato alla fine della giornata assieme al rapportino. Sul conto dei preti del luogo devono essere fatti rapporti scritti soltanto su fondati reali motivi e consegnati allo scadere della giornata assieme alle altre comunicazioni. In ogni caso, l'arresto immediato dei preti è escluso. Numero 12. Posto di combattimento. Il posto di combattimento del comandante di intervento si trova alle ore 7 in Casa Prada. Come si vede, un rastrellamento in grande stile e minuziosamente predisposto che avrebbe potuto esserci fatale. Invece la Vesani ne uscì senza molte perdite, grazie soprattutto alla tattica partigiana di non accettare mai la battaglia in campo aperto, di sottrarsi il più possibile agli attacchi dei tedeschi e dei fascisti, evitando con loro il pur minimo contatto, anche quando ci trovavamo nelle condizioni di poterli battere senza subire alcuna perdita. Noi, insomma, attaccavamo solo quando l'iniziativa era nostra, non quando il nemico era in pieno movimento. Allora bisognava lasciare che si logorasse, sfuggendogli continuamente di mano. Questa condotta, se da una parte ci veniva suggerita dalla nostra consapevole inferiorità di uomini e in armamento, dall'altra rispondeva alla precisa necessità di non far sapere mai ai tedeschi e ai fascisti dove eravamo, quanti eravamo, come eravamo armati, su quali appoggi potevamo contare. Solo non sapendo nulla della nostra forza reale, non avrebbero potuto approntare e attuare un piano che consentisse loro di sorprenderci e di colpirci a morte. Soprattutto per queste ragioni i loro attacchi andarono quasi sempre a vuoto, non mancando così di alimentare fra i comandanti tedeschi e i fascisti inquietudine, nervosismo e preoccupazione. Ma anche se le perdite dell'ultimo rastrellamento non furono per noi relativamente lievi, molto gravi purtroppo risultarono quelle subite dalla popolazione civile. Numerosi gli arresti e le deportazioni nei campi di concentramento, oltre alla distruzione delle contrade di Villanova, Prabestiema, Lumini e di tanti altri cascinali investiti dal rastrellamento e che si supponeva fossero serviti di appoggi ai partigiani. Molti del luogo ne uscirono con il morale scosso, tuttavia la popolazione in generale seppe resistere bene e dare anche in questa occasione prova di coraggio e di fermezza, nonostante un certo iniziale sbandamento, poi superato grazie anche alla nostra costante opera di persuasione e di incoraggiamento, unita all'azione altrettanto efficace e positiva che seppero svolgere i nostri collaboratori più vicini. Fu la nostra azione democratica unitaria che fece maturare nella popolazione la coscienza della funzione che doveva svolgere nella resistenza e che permise alla nostra formazione di rafforzarsi continuamente anziché indebolirsi sotto i colpi del nemico. Senza il sostegno morale e materiale di tanta gente, di condizioni sociali e di condizioni avverse, non sarebbe stato possibile alle nostre unità combattenti superare certi momenti difficili, né si sarebbe consolidato quel grande fronte patriottico e nazionale che costituì l'elemento fondamentale del successo della resistenza. E allora,
con queste ultimi stralci, la prossima volta concluderemo anche il libro sulla Brigata Avesani. Volevamo ricordare anche una solidarietà sempre anche alla sede della Chinatown rioccupata, praticamente ripresa. Mi sembra che anche questo mercoledì fuori c'è un aperitivo solidale, appunto,
esatto,
per dare sostegno alle spese per la sede, per le processuali chiaramente, ma anche per ridare, per dare sostegno alla ripresa dello spazio politico Chinatown, via Dotteso numero 10, no scusate, via Dotteso, via Varese numero 10, via Dotteso il campo, comunque non
esatto.
Importa, esatto, scusate.
Sì, via avuto... Varese numero 10, piazzetta Caduti della Resistenza.
Esatto.
E tra l'altro, visto che ci siamo, ricordiamo anche gli appuntamenti settimanali, dal mercoledì
Dalle 18 sportello antisfratto, il giovedì dalle 17 apertura della biblioteca popolare, il venerdì dalle 17 alle 19 dopo scuola per i bambini delle scuole primarie, secondarie di primo grado, elementari e medie, il venerdì chiaramente dalle 20 aperitivo, cucina popolare, musica e socialità. Perché appunto per non chiudere uno spazio politico di lotta abbiamo deciso di riprenderla, presente da oltre 20 anni a Padova e continua a rappresentare una spina nel fianco per Comune Ater, per riprendere le attività che da anni si svolgono all'interno della sede per i bambini e i proletari del quartiere in modalità accessibile a tutti e che altrove sono negate a chi non lo può permettere. E quindi volevo appunto sottolineare questo, a chi non lo può permettere, come purtroppo tanti a causa della devastante crisi capitalista arrancano sempre di più, quindi è giusto creare spazi sociali che sono fuori dalla logica del loro profitto, che noi non vogliamo appunto sostenere, anzi, quindi noi diciamo di sostenere appunto piazzetta Caduti della Resistenza, cioè spazio infospazio Chinatown resistente, perché partigiani sempre. Quindi detto questo piccolo stralcio sulla riapertura dell'infospazio Chinatown, dedichiamo come sempre, come sigla di chiusura, a tutti i nostri compagni partigiani della banda Bassotti, Fischi al Vento, e speriamo fischi ancora.
E noi ci risentiamo invece mercoledì prossimo.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti e a tutte, buona serata.
Fischi al vento e furia la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'Avvenire.
sospiro.